Night in the Future, un programma a cura di Fondazione Teatro 2 e del Centro Universitario Teatrale di Parma, su Radio Revolution.
È incredibile. Ogni volta che ci diamo un appuntamento per venire a registrare, lui è sempre in ritardo. Io qui e lui chissà dove. Mi sa che alla fine lo faccio da solo, questo programma.
È qui che ti sbagli.
Oh, alla buon'ora. Ma è possibile che non sai arrivare qui senza qualche ospite?
Visto? Te l'avevo detto che c'era una sorpresa.
E quando me l'avresti detto?
Sì, in effetti. Comunque, loro sono...
Che uomo pieno di risorse! Fantastico! E chi sarebbero questi due?
Te lo stavo per dire. Comunque vedrai. Se non ci fossi io...
Se non ci fossi tu, forse qualcuno ci ascolterebbe. Adesso ci mettiamo a fare l'accoglienza?
Visto? Cazzo! Stavo giusto pensando alla stessa cosa.
Ah, l'accoglienza? Vuoi per caso fare un programma radio? No, perché il mio compagno sembra essere sempre sul punto di abbandonare. Magari vieni tu al posto suo. Sempre che tu sia uno puntuale.
Senti, io non so neanche chi tu sia, ci conosciamo da un secondo, ma come fai a sapere che abbiamo qualcosa in comune? Non è l'accoglienza il problema, è il bisogno di comunicare.
Beh, comunicare. Non ci siamo ancora messi d'accordo su questo.
Ecco, queste sono le cose che mi fanno incazzare, le confidenze. Non sai neanche chi sono e già sai cosa voglio dire.
Beh, sì,
ma chi sono questi?
Non sai come mi chiamo, è la prima volta che mi vedi, eppure pensi di sapere cosa ho da dire. E invece io parlerò, dirò tutto quello che voglio, perché ora posso.
Ecco, mi sembra di rivedere me qualche tempo fa. Lo vedi che qualcosa in comune ce l'abbiamo? Mi piacciono questi ragazzi focosi. Però, caro mio, fai la fila.
Ehi, che fuoco è fuoco. Calmi, su. Non scaldiamo troppo gli animi. È giusto fare le presentazioni per conoscersi, no? Non serve fare i galli nel pollaio. Anche se già mi stavo divertendo, devo dire.
Io sono Willy e ho qualcosa da dire.
E tu?
Io?
Sì, tu.
Perché devo dirti il mio nome?
Per fare conoscenza.
È inutile, tanto tra qualche ora sarà tutto finito.
Come tutto finito?
Non importa, sono abituata al fatto che non ci ascolti nessuno, quindi come mi chiamo non conta niente.
Va bene, non vogliamo saperlo il tuo nome. Sempre personaggi socievoli mi fai conoscere, Davide.
E su, Fabri, non vuoi sapere come ho conosciuto questi due fanciulli?
Boh, ti hanno fermato per la strada. E no, ti hanno riconosciuto perché sei bello. Oppure li hai fermati tu perché avevi qualcosa da dire e la conversazione è continuata fino a qui. Sei sempre discreto, conciso, di poche parole.
Ma no, ma non capisci. Erano lì alla fermata e facevano degli strani gesti.
Che ne sapete voi di cosa ci stavamo dicendo?
Beh, senza dubbio era molto strano vedervi.
E cosa sei tu? Un giudice? Un insegnante? Che ne sai di cose strane? Oh,
se è così, forse mi sarei fermato anch'io a vedere due che si facevano YMCA alla fermata del bus.
Beh, quando ve l'ho chiesto mi avete detto che stavate aspettando l'autobus per andare a scuola.
Ecco, a scuola. Ma perché la scuola deve sempre finirci in mezzo? Come se uno non potesse dirsi qualcosa senza parlare della scuola. Sempre questa ossessione che avete voi insegnanti di fare riferimenti con quello, perché sai, mi ricordo che... E poi niente, dovresti vedere Leopardi nella ginestra come sta male. No, no, io non lo guardo, né ora né mai. E sai perché? Perché me lo dite voi. Noi stavamo parlando come volevamo noi, di quello che volevamo noi. E adesso che siamo qui, continueremo, giusto? Dai, Gian, parliamo della televisione.
Allora, hai capito, Dave? È come te, non vuole mai stare zitto.
Zitto? Non dirmi di stare zitto. Io ho i miei diritti di parlare. E se tu pensi che io non li abbia, beh, parlo con ancora più gusto. Ma pensate, sto stronzo.
Ehi, ehi, calma. Qui siamo in radio. E nessuno può dirvi di stare zitti.
Nessuno? Dici davvero?
Certo che dice davvero. A quanto pare Davide vi ha portati qui apposta. E la tua amica, come si chiama?
Jean.
Ecco, Jean. È contenta?
Guarda, a me non cambia granché. Non mi piace parlare. Non possiamo semplicemente ascoltare della musica?
Certo. Ti piace ascoltare la musica?
Conosci qualcuno a cui non piace ascoltare la musica?
Ok.
No, seriamente, visto che credi di avere ragione, conosci qualcuno a cui non piaccia rimbambirsi di musica?
Beh, forse rimbambirsi di musica è un po' estremo, ma non sono nessuno per giudicare.
Infatti, non capisco perché giudicare un'abitudine estrema.
Che cosa è estremo?
Infatti, che cosa è estremo? La guerra nel mondo è estrema. La violenza, i social network sono estremi. Bisogna che usciate da questi limiti fissati nel vostro stupido cervelletto. Non per forza ciò che non vi piace è estremo.
D'accordo, d'accordo, chiedo scusa. Metterò su della musica.
Sì, ma non mettere canzoni a caso.
E va bene, sceglila tu la canzone.
Ok.
Bene. Oh, io devo andare a bere un caffè, perché così non ce la faccio più.
Ti dispiace se ti seguo?
Assolutamente no. Vi lasciamo lo studio. Riuscite a non prenderlo a testate?
Perché ci state discriminando? Non vi fidate, e questo...
Va bene, va bene, ci fidiamo. Usciamo.
Tu hai le idee chiare? Lo sai cosa devi dire?
Non lo so. Qui tutti parlano, ma non si capisce niente. Tanto nessuno ci ascolta. Nessuno ascolta. Tutti parlano, parlano, ma nessuno ci spiega davvero qualcosa.
Ma è perché tu non parli? Devi parlare! Devi gridare! Se non parli poi accumuli, accumuli, poi esplodi come una bomba.
Ma che ne sai tu? Non vedi che non ti ascolta nessuno? È come parlare ai muri, tanto vale. E poi io la bomba ce l'ho dentro. Non so se posso tirarla fuori, non avrebbe senso.
Non significa niente. È come quando ti trovi in un vicolo cieco, chiuso, dove non sai dov'è l'uscita. Ti senti costretto e non puoi scappare, così impazzisci. Hai mai visto i pazzi? Fanno sempre la stessa cosa perché non sanno cos'altro fare e nessuno glielo spiega. Tanto sono pazzi, devono stare lì, rispettare le regole degli altri che non sono pazzi. Devono fare le cose, ma non devono capire il senso. Perché sono pazzi? È così che si impazzisce ancora di più.
Ma che c'entra la pazzia? Il punto è il dolore. È come quando non hai capito niente e stai in mezzo a milioni di persone che invece hanno capito tutto. Stai male, capito? È la stessa cosa al contrario. È proprio così. Quando tu sai di aver capito qualcosa e non riesci a far capire a nessuno che loro non hanno capito niente. Ti senti un deficiente, non riesci a fare niente di giusto. Allora io scappo in camera mia e mi chiudo dentro per giorni. Così faccio stare male i miei.
Ecco, brava. Proprio quello che non devi fare. Lo vuoi capire che devi fuggire, uscire fuori, gridare, che hai dei bisogni, che vuoi capire? È un tuo diritto. È un nostro diritto. Noi non ci dobbiamo nascondere. Dobbiamo urlare fino a stordirli. Non ti devi drogare. E nessuno ti spiega niente. Non devi stare troppo tempo al cellulare e nessuno ti spiega niente. Devi andare a scuola, leggere tanti libri e nessuno ti spiega a che cosa serve. Alla fine diventi un coglione, impazzito e, se si dà il caso, ti butti pure dal terzo piano.
No, no, dal terzo piano no. Non ce la farei mai. Ci vuole coraggio. Quelli che si ammazzano sono coraggiosi, io non tanto. Preferisco esplodere, come hai detto tu, perché a volte davvero non capisco che senso ha la vita e non so dove sbattere la testa. Hai provato qualche volta a guardare il mondo? Ci hai mai capito niente? Qualcuno ti ha mai detto la verità? Era meglio quando ero più piccola. Se non capivo, usavo l'immaginazione. E adesso?
E adesso svegliati! Adesso è il momento di parlare, capito? Dobbiamo urlare! Guarda dove siamo. Chiamo in radio. Capito? In radio! Possiamo farlo, ora! Non che cambi qualcosa.
Ecco, questo mi fa soffrire, che non cambi niente, il vuoto. Se io mi suicidassi, nessuno saprebbe niente di me.
Io ho capito tutto, qui. Adesso questi arrivano, ci fanno dire due parole e poi cominciano loro con gli esperti, i professori nel nulla. Pensano così di risolvere il problema. Non hanno capito che devono smettere di parlare loro e devono cominciare ad ascoltarci, a noi. Sai cosa ti dico? Che adesso mi prendo il microfono e non smetto più di parlare. Questa volta mi devono ascoltare per forza. È un mio diritto farmi ascoltare. Mi devono ascoltare. Devo dire la mia a costo di farmi arrestare. Anzi, minaccerò di buttarmi giù dalla finestra. Devo raccontare la mia versione. Gli devo dire che qui niente ha un senso. Che spesso mi sento chiuso, imprigionato. Ho un microfono? E allora faccio un discorso.
Supposed to be more than this. In this kiss, I'll change your ball for my bliss. Let go my hand and it will slip on the sand. If you don't give me the chance to break down the walls of attitude, I ask nothing of you.
Sai cosa? Non so neanche come si fa, ma non me ne frega niente. A volte si è costretti a fare una cosa del genere, a fare qualcosa di cui non sappiamo nemmeno il significato. Tipo il suicidio. Certo, parolone. Qui nessuno vuole morire, ma vi sembra vita questa? È da quando sono nato che mi riempiono la vita di regole, ma nessuno mi spiega il perché. Devi andare a scuola, devo studiare, devo leggere, devi rispettare i genitori, devi parlare correttamente in italiano, devi rispettare gli adulti, ti devi svegliare presto al mattino anche quando non vai a scuola, devi seguire scrupolosamente le regole che hanno messo gli altri e poi non devi farti gli spinelli. Non ti devi isolare con il cellulare, non devi frequentare quelle persone e invece devi frequentare quelle, non devi bestemmiare, non devi ubriacarti e via così, deliberando. Io non dico che le regole non ci vogliono, ma spiegateci almeno cosa cazzo servono. Siate chiari. Non vogliamo semplicemente capire la vita come funziona, vogliamo capire perché questa cosa così bella la percepiamo come una tomba.
Io non so come fai a dire queste cose. Sembri così sicuro. Io non ce la faccio. Non mi piace questo mondo, non lo so, forse il mondo è bello, ma io sono brutta. Comunque c'è qualcosa che non va. Magari sono io. Non so, non so davvero. Nessuno me lo spiega. Il dolore lo conosco, ma ho paura lo stesso. E così ho deciso di vivere in maniera ostinata questa mia condizione. Non ho più paura. Non avrò più paura. Aspetto solo che qualcuno finalmente mi dia le ragioni del senso di questa vita, che mi spieghi cosa è bello e cosa è brutto. Aspetto. Boh. Forse Godot?
Effettivamente, se anche uno ci prova... A chiedere, intendo.
Sì, non ti dicono niente. E come farebbero comunque? Talmente abituati a vivere nella bruttezza chiamando la bellezza. Il fatto è che lo accettano di vivere nella bruttezza. Certi si rifiutano. Anch'io mi rifiuto. E questo è il risultato.
Ma siamo qui davanti a un microfono. Te la faresti sfuggire questa possibilità?
No.
Ecco, no. E allora sputiamoglielo in faccia quello che abbiamo da dire. La bruttezza è meglio buttarla fuori che averla dentro.
Ma non è parlando che risolvi. Anche perché, Willy, non c'è neanche una vera cosa da dire. Ci sono le domande, le cose che vogliamo sapere, ma non te le dirà certo un microfono. Urlando più forte fai solo più confusione.
E allora che facciamo? Stiamo zitti?
Beh, in effetti, forse non si può stare zitti per sempre.
Buttare tutto fuori o tenersi tutto dentro. Qual è il senso?
A volte mi sembra di essere immersa nell'acqua.
Sì, faccio fatica a muovermi e i suoni sono tutti soffocati.
E a un certo punto non respiro più e fa male. Ma è così bello.
È così bello.
Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago, turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture. Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Night swimming serves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago. The fear of getting caught, the recklessness of water. They cannot see me naked. These things, they go away. Replaced by every day.
like swimming, remembering that night. September's coming soon, pining for the moon. And what if there were two side by side in orbit around the fairest sun? The bright tide ever drawn cannot describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. You, I thought you knew me. This one laughing quietly underneath my breath. Night swimming.
Oh. Ehi, sveglia. Ci sei? Sveglia.
Oh.
Oh.
Ma chi sei?
Chi sono?
Willy e Jean dove sono?
Willy e Jean? Ma Willy e Jean sono due personaggi. Sono due personaggi di un testo, di uno spettacolo teatrale. Che stai dicendo?
Allora, devo averli sognati.
Mi sa di sì.
Beh, visto che sei qui, ti posso chiedere qualcosa riguardo lo spettacolo?
Ah, sì. Vabbè, Willy e Jean sono i due protagonisti di uno spettacolo che si chiama Prof. Cosa vuol dire essere vivi? Ed è uno spettacolo che mette al centro quelle che sono le dinamiche prettamente adolescenziali che oggi sono spesso alla ribalta, no? Dei media, dell'informazione di tutti i giorni. Ed è uno spettacolo che viene fatto nelle classi, nelle scuole superiori, e che ha l'obiettivo di interrogarsi e interrogarci su quello che rappresenta l'adolescenza e su come possiamo metterci in ascolto di questa fase così importante della crescita umana.
Quindi, per esempio, riguardo il rapporto tra le nuove generazioni, tra padre e figlio.
Anche. Prof, cosa vuol dire essere vivi? È un testo che ho riscritto partendo da una suggestione di un autore libanese molto importante, contemporaneo, che si chiama Vajdi Mouad, e che ha come centro, per l'appunto, il rapporto tra padri e figli. Parlo del tema che mi hai proposto, raccontandoti, lo saprai sicuramente, come finiva Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta termina con la morte dei due ragazzi, che però permette alle famiglie rivali di riavvicinarsi. È come se Shakespeare ci dicesse in qualche modo che il sacrificio dei ragazzi è stato fondamentale per far capire agli adulti dove stavano andando. La domanda che si pongono Jean e Willy in Prof, che cosa vuol dire essere vivi? Ed è una domanda che passa attraverso il loro suicidio. Nella narrazione si intuisce che a quanto pare questi due ragazzi arrivino addirittura a questo atto estremo. La domanda che sembrano porci è proprio questa: quale responsabilità abbiamo noi nei confronti delle nuove generazioni?
Quindi tu sei il regista?
Sì, sono il regista.
E allora queste responsabilità quindi di chi sono?
Queste responsabilità sono di tutti, nel senso che sono sicuramente dei padri. Per padri intendo le generazioni che ci hanno preceduto, in realtà è anche la mia. Ma sono anche dei ragazzi, non ci sono colpe, ovviamente, ma ci sono responsabilità. Responsabilità nella misura in cui crediamo ancora che i ragazzi siano dei contenitori in cui inculcare, infilare, introiettare delle nozioni, dei principi, degli ideali, dei meccanismi culturali. Mi sembra che oggi più che mai urge la responsabilità di educare i ragazzi al pensiero, ossia a capire che quello che fanno nella scuola, quello che vivono all'interno della famiglia, quello che vivono con le relazioni con i loro amici, con i loro parenti, sono tutte cose collegate. Questo è possibile solo nella misura in cui l'educazione si pone come primo obiettivo quello di creare, di portare il ragazzo a creare dei link nella sua testa.
Ok, quindi diciamo si sono individuate due parole chiavi che sono il rapporto e la responsabilità, in questo vengono fuori da questo spettacolo. Quindi il rapporto tra docenti e alunni, quindi come dovrebbe essere?
Allora, prof, cosa vuol dire essere vivi? È stato pensato, è quello che si definisce in Europa da molti anni un classroom play, cioè uno spettacolo pensato appositamente per le classi. Quindi noi andiamo con gli attori dentro una classe che viene in qualche modo snaturata, no? Cioè il teatro diventa in qualche modo un terreno neutro e fertile per mettere in una nuova relazione i docenti e i discenti e gli alunni. Attraverso lo spettacolo fatto in classe, quindi in quello che comunque è un'istituzione delegata a un'attività, no? Un'attività ovviamente educativa e scolastica, diventa come se ci fosse una sorta di cortocircuito. Il teatro attiva delle modalità di relazione diverse e fa in modo che i ragazzi alla fine dello spettacolo si incontrino con i docenti, si parlino con i docenti, si guardino con i docenti sotto un altro punto di vista, che non è per l'appunto quello del rapporto tra docente e discente, ma è chi si sta interrogando sulla realtà. Prof, cosa significa essere vivi? Me lo deve spiegare lei, perché altrimenti io non capirò mai a cosa mi serve Platone.
Ecco, a proposito del rapporto con gli studenti, come reagiscono i ragazzi a questo spettacolo? Insomma, si trovano un po' impreparati, fanno muro o invece si aprono piano piano?
Allora, ovviamente le reazioni sono, come spesso accade, le più disparate, le più diverse. C'è però qualcosa che accomuna tutti, ossia all'inizio, quando vedi qualcosa che ti parla molto, questa è una reazione credo che sia umana, quando hai qualcosa che parla molto a te e che è molto simile a te, la prima cosa che fai è quella di allontanarla, perché non riconosci che sta parlando di te. Quindi la prima reazione spesso è un atteggiamento ironico, allora li vedi magari sorridere, si sentono un po' in difficoltà, perché comunque lo spettacolo tratta questi temi anche con molta profondità da un certo punto di vista, ma in certi passaggi anche con molta leggerezza attraverso ovviamente il sorriso. Quindi in una prima parte i ragazzi sono come un po' ironicamente allontanati dai due personaggi, dai due protagonisti che gli gravitano intorno. Pian piano però si rendono conto che questa cosa qui sta aprendo delle porte che loro conoscono benissimo. E nel momento in cui aprono le porte, ovviamente si muovono insieme agli attori. Spessissimo i ragazzi alla fine, questa è una cosa che poi insomma da una parte mi dà molta gioia, dall'altro mi fa anche riflettere, spessissimo i ragazzi alla fine si commuovono. E commuovere significa per l'appunto muovere insieme. Quindi significa che hanno fatto lo stesso percorso emotivo di Jean e Willy.
Proprio Willy e Jean, ma parlano davvero così tanto come nel mio sogno?
In realtà no. Willy parla molto, perché di suo è portato come protagonista ad essere quello che potremmo quasi definire una sorta di proto-rivoluzionario, cioè uno di quei ragazzi che sarebbe rappresentante di istituto, per usare insomma una terminologia riconoscibile. Jeanne invece è una ragazza molto chiusa, una ragazza che racconta di essersi chiusa in camera, sembra raccontare un altro fenomeno molto interessante degli ultimi anni, che è quello dell'ikikomori, cioè di ragazzi che si chiudono completamente a casa per paura, per rifiuto nei confronti della società. In realtà non parlano molto, perché si riconoscono nello spettacolo attraverso il loro corpo, è il loro corpo che parla. Per ascoltare i ragazzi, la prima cosa forse che a volte va fatta è quello di vedere come camminano, di vedere come sono vestiti, di vedere come si muovono alla fermata. Perché la comunicazione, per l'appunto, passa attraverso il silenzio. E la relazione che c'è tra i due personaggi passa molto di più attraverso i loro sguardi che non attraverso le parole.
Va bene, grazie mille. Ti posso chiedere come ti chiami?
Mi chiamo Vincenzo.
Ok, allora ringrazio Vincenzo per questo breve...
Grazie a voi.
Questa breve intervista e va bene, allora verremo a vedere Willy e Jean nelle scuole. Grazie.
Buonasera. Avete ascoltato la settima puntata di A Late Night in the Future, un programma a cura di Fondazione Teatro 2, in collaborazione con il CUT di Parma, su Radio Revolution. Il classroom play Prof. Cosa vuol dire essere vivi, con la regia di Vincenzo Picone, va in scena in collaborazione con le scuole superiori di Parma e provincia. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti a Teatro 2. Dal 23 febbraio al 17 marzo andrà in scena La Prigione, con la regia di Raffaele Esposito. Il 25 e 26 febbraio gli spettacoli di Burattini, di Patrizio Dall'Argine e Veronica Ambrosini. Giovedì 2 marzo alle 18, al CAPAS, ci sarà l'incontro Mappe, dedicato al progetto Maiorga. Vi aspettiamo a Teatro 2 e alla prossima, tarda sera, nel futuro.